qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, salutiamo i nostri radioascoltatori, stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a analizzare, vedere, verificare tre date, tre elementi che sono successi e che ci stanno ancora coinvolgendo pur essendo distanti da noi quasi 80 anni. Ecco, quali sono queste cose? C'è stata la battaglia di Stalingrado, che si è conclusa il 2 febbraio del 1943. C'è stata la liberazione di Auschwitz, che è avvenuta il 27 gennaio del 1945. E poi c'è stato gli scontri, la guerra in Ucraina del 25 febbraio del 2022. Ecco, questi sono tre argomenti, tre eventi che si collegano tra di loro, perché non bisogna dimenticare che tutti quanti i storiografi al servizio dei vari regimi, dei vari mainstream, cosa dicono? Dicono che i crimini commessi dal famoso patto Molotov-Ribbentrop, dimenticandosi che il patto Molotov-Ribbentrop è stato preceduto dal patto di Monaco, dove la Francia e l'Inghilterra hanno venduto, o neanche venduto, hanno regalato e parte della Cecoslovacchia e alla Germania, a Hitler, nella speranza di spingere la Germania ad aggredire, spingere a destra la Germania ad aggredire la Unione Sovietica. Non dimentichiamo che Hitler aveva scritto il suo famoso libro, famoso, comunque conosciuto libro, che è Mein Kampf, dove già 10-15 anni prima dell'aggressione alla Unione Sovietica, Hitler aveva deciso cosa fare e aveva costruito tutti i presupposti per aggredire la Unione Sovietica. Ecco, non dimentichiamoci che per contrapporsi a Hitler e Stalin, l'Unione Sovietica avevano offerto appoggi militari sia alla Polonia e sia alla Cecoslovacchia, e questi su pressione dell'Inghilterra hanno deciso di non accettare questi aiuti militari, e quindi è successo che poi, alla luce di questo, Stalin e la Unione Sovietica hanno firmato il famoso accordo Molotov-Ribbentrop, dove la Unione Sovietica tentava o sperava di allontanare più tempo, avere più tempo per prepararsi alla evidente e da tutti quanti prevista aggressione dei criminali nazifascisti, della canaglia nazifascista, alla Unione Sovietica. Questo è stato il preambolo della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale non è nata in funzione degli accordi Molotov-Ribbentrop, ma è nata in funzione degli accordi del Patto di Monaco, dove che l'Inghilterra e la Francia spingevano e hanno spinto nei confronti dell'aggressione della Germania contro la Unione Sovietica. Praticamente questo è quanto sta avvenendo e è avvenuto nel 2022, quando che dopo il tentativo di accordi fatti nel 2014-2015 con gli accordi di Minsk, respinti e non già firmati, tra le altre erano accordi già firmati sia dalla Federazione Russa, sia dalla Germania, sia dalla Francia e sia dalla stessa Ucraina. Accordi già firmati, l'Inghilterra li ha fatti fallire perché l'Inghilterra voleva spingere verso est tutto, sia non solo l'Ucraina, perché l'Ucraina è stata un pretesto utilizzato dai inglesi e in parte dai polacchi per i loro fini personali, per i loro fini di espansione territoriale nei confronti dell'Ucraina stessa, li hanno spinti per costruire e creare i presupposti per un'aggressione nei confronti della Federazione Russa. La Federazione Russa, non ha, in base alle esperienze storiche che ha avuto con la Germania di Hitler, ha detto prima di venire attaccato e che noi, senza difenderci, preferiamo noi, hanno fatto una scelta politica militare e hanno loro, sono intervenuti nel Donbass. Questo è l'elemento. Poi non dimentichiamoci che Auschwitz è stata liberata dall'Armata Rossa e adesso i polacchi, che sono stati hanno delle notevoli responsabilità sull'antisemitismo nei confronti degli ebrei in Polonia. Non parliamo poi dell'Ucraina e di Bandera, il quale ha massacrato centinaia di migliaia di persone ho consegnato migliaia di persone ai tedeschi o massacrato loro stesso migliaia di persone. Ecco questo. Poi la Polonia in questo momento ha tutto l'interesse che come si giungerà a un accordo tipo gli accordi in Corea per poter annettersi la provincia di Leopoli, che loro la considerano polacca. Loro la considerano polacca e dicono che la Unione Sovietica li ha rubata e quindi costruendo anche a Leopoli la Ucraina. Però loro l'hanno sempre rivendicata da sempre. E non solo da dopo la guerra, ma l'hanno rivendicata prima, dopo e tuttora. E la vorranno, e sono convinto che l'Ucraina la guerra l'ha già persa e si dissolverà e verrà, come abbiamo già detto altre volte, divisa in vari unità territoriali, e della Ucraina rimarrà soltanto il Granducato di Kiev o il Principato di Kiev. Tutto il resto verrà diviso e il territorio ucraino sarà disperso. Ecco, questo cosa voglio dire? Voglio dire che il 2 di febbraio l'Armata Rossa ha vinto la guerra e ha salvato il mondo dai criminali nazifascisti, dalle canaglie nazifasciste. Li ha salvate a Stalingrado. Non dimentichiamoci che se non ci fosse stata la battaglia di Stalingrado e la successiva battaglia di Bregaton, il mondo potrebbe aver avuto una sorte diversa, o quantomeno l'Europa potrebbe aver avuto una sorte diversa, e soltanto il sangue pagato dal popolo sovietico ha permesso che questo non avvenga. Non dimentichiamoci che il popolo sovietico, i soldati dell'Armata Rossa, hanno avuto 27 milioni di morti durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre gli inglesi e gli americani ne hanno avuto, le cifre non sono molto chiare, comunque attorno a 400.000 sia i francesi, sia gli inglesi e sia gli americani. E non dimentichiamoci che la canaglia nazifascista ha raso il suolo completamente dove è arrivata, sia a Leningrado, sia fino a Mosca e fino a Stalingrado. vorrei dire che nei 27 milioni di morti che, che hanno avuto i sovietici, perché allora non si chiamava Russia, ma si chiamava Unione Sovietica, 4 milioni sono stati, sono morti a Leningrado, dove che il popolo sovietico e l'Armata Rossa sono riusciti a fermare anche a Leningrado, come a Mosca, le armate tedesche. Ecco, questo è il quadro. Naturalmente noi di fronte a queste cose dobbiamo sempre ringraziare il popolo sovietico e i suoi comandanti militari, da Rakosovsky a Emerenko, a Chuukov, che hanno combattuto e hanno sconfitto queste armate. Poi, siccome che gli occidentali si inventano sempre fanno i loro film, tutti quanti credono che Zhukov sia stato il grande comandante. Il grande comandante non è stato Zhukov, perché chi ha vinto la guerra è a Stalingrado e a Bragation, con l'operazione Bragation, che hanno sconfitto definitivamente le armate tedesche, è stato il maresciallo Rakosovsky. Ecco, Konstantin Rakosovsky, tanto per mettere i puntini sulla storia. Ecco, adesso abbiamo visto che i polacchi non hanno voluto neanche che una rappresentanza della Federazione Russa potesse partecipare alla commemorazione della liberazione del campo di Auschwitz. Ecco questo. Per quanto riguarda l'Italia, i nostri grandi giornalisti, che non rispettano ovviamente la storia perché sono al servizio di chi gli dà il stipendio, una volta si diceva 27 del mese gli danno stipendio, e allora cosa hanno detto? Hanno stravolto tutto quanto quello che è avvenuto in Ucraina, e non hanno mai detto che la responsabilità di quanto è avvenuto e che sta avvenendo con sangue e distruzioni di cose, uomini e tutto quanto quello che succederà da adesso fino alla fine di questa maledetta guerra, è stato perché gli inglesi hanno spinto l'Ucraina a non accettare, dopo averli firmati, i trattati di Minsk, dove si tentava di chiarire, o si era chiarito, quali dovevano essere le zone di influenza nel Donbass e non solo nel Donbass. Questo è quanto è avvenuto. E questo non lo dicono, non l'hanno mai detto, e continuano anzi a spingere nella direzione di continuare una guerra che non potrà che avere delle conseguenze drammatiche in termini di morti, distruzioni e inamicizie che andranno avanti per decenni. Ecco, questo è il quadro della situazione. L'Italia offre armi in continuazione, a parte che offre fondi di magazzino, perché fondi di magazzino ha, come d'altronde li aveva durante la Seconda Guerra Mondiale, dove c'è stato l'intervento di chi? Del governo italiano guidato da Mussolini, dove ha mandato in Unione Sovietica l'esercito, 300.000 italiani che non erano attrezzati per niente, non avevano le scarpe di cartone, erano senza mezzi militari, senza carri armati, senza camion, senza logistica, e li mandavano lì a combattere, a far cosa, non avevano neanche l'olio che serviva per le armi per l'inverno, il grasso per mettere sulle armi, perché si ghiacciava tutto. E adesso cosa fanno? Vogliono mandare altri soldati, altre armi lì, vogliono schierare queste forze. Naturalmente cosa hanno fatto? Adesso dico, noi diamo gli aspide, cioè stiamo dando i soliti fondi di magazzino, e cosa forniamo l'esercito italiano? Delle armi che fanno ridicole sostanzialmente. Ecco, allora credo che necessiti da parte di tutti i popoli europei, comunque essi si trovano, comunque essi siano, si uniscono e cerchino di forzare la mano per avere una pace lunga e duratura, partendo dai trattati di Minsk, perché soltanto se si parte dai trattati di Minsk, e naturalmente sarà difficile perché li hanno respinti, si potrà arrivare a una conclusione di questa maledetta guerra. Ecco, questo è quanto sommariamente si può desumere. Ecco, il problema è che effettivamente tutti quanti, la stragrande, il 95% dei giornalisti, di chi ha in mano la stampa, eccetera, spinge nella direzione che hanno illuso gli italiani o comunque gli europei, che la guerra gli ucraini la possono vincere se noi consegniamo le armi. Che armi consegniamo? Gli Aspide, che sono senza carburante perché il carburante è scaduto, cioè, per dire, gli Aspide. Pensatevi che il governo italiano ha consegnato al governo ucraino armamenti della guerra in Etiopia. Hanno consegnato le mitragliatrici della guerra in Etiopia, li hanno consegnate, li hanno date. Cioè, è veramente una cosa che dimostra la debolezza e la strutturazione debole del governo italiano. E dopo gli americani hanno detto che danno gli Abrams, non danno gli Abrams, i carri armati, i famosi carri armati, a parte che guidare un Abrams non è come guidare un trattore, questo devono capirlo tutti, ma è una cosa complessa, complicata e difficile, ed l'Abrams è stato costruito non per combattere nei territori tipo l'Ucraina, e oltretutto il carburante, che non è il diesel, non è che si può buttare dentro una secchiata di diesel sull'Abrams e funziona, o una secchiata di benzina, no, l'Abrams funziona soltanto se ha la benzina avio. Ecco, per dire alcune cose. Quindi gli americani, come sempre, se ne stanno a casa loro, hanno detto che consegneranno, diventeranno operativi verso l'estate gli Abrams, e quindi loro sono convinti e stanno lavorando per fare il discorso di prima, per fare una pace tipo in Corea, dividere due nazioni, e chi si è visto si è visto. Loro hanno nel contempo distrutto la Germania, perché chi è che ha fatto saltare i gasdotti che via mare che arrivavano in Germania, che portavano il gas dalla Germania? Sono stati gli inglesi, con l'aiuto dei polacchi, a far saltare i due. Adesso effettivamente la Germania si trova, per carità, questo è la verità, si trova per carità, perché non ha più gas, non ha più elementi per riuscire a far andare avanti l'industria, ed è per carità, questo è la sostanza. Loro manderanno i Leopard, ma ricordatevi che i Leopard che loro manderanno significa che non avranno più nessun sistema di difesa per la Germania. I polacchi daranno i Leopard agli ucraini, perché gli americani gli hanno promesso di dare gli Abrams a loro, e quindi l'obiettivo degli Stati Uniti, l'obiettivo di Washington qual è? Siccome che tutti i Leopard tedeschi erano in tutta Europa, eliminare tutti i Leopard, consegnarli nella macelleria ucraina, e fornire tutti gli Abrams a tutta l'Europa, e isolare in maniera definitiva la Germania, per toglierla la Germania da qualsiasi possibilità di essere alla testa, alla guida dell'Europa, eccetera. Questo è l'obiettivo che si è posto gli americani. Washington hanno detto: spingiamo nella guerra in Ucraina, indeboliamo la Federazione Russa, neutralizziamo completamente la Germania. D'altronde questo cancelliere Schulz qui non ha niente a che vedere con con la Khmer, con Strede, eccetera. Questo è un debole, non è capace di prendere nessun tipo di iniziativa, praticamente è con la corda al collo e dovrà subire tutto lì. L'impeachment, praticamente gli atti di accusa che gli hanno fatto gli americani. Ecco, con questo vi saluto, sono stato, mi rendo conto che la cosa è molto complessa, bisognerebbe andare più a fondo, concentrarsi, ma voi se volete prendete spunto da quello che ho detto, andate a verificare cosa è successo a Stalingrado, andate a verificare cosa è successo a Monaco, col patto di Monaco, andate a verificare cosa è successo con gli accordi Molotov-Ribbentrop e ricordatevi che la guerra i sovietici li hanno vinta in 18 mesi, perché da quando è iniziata la guerra alla battaglia e la vittoria in Stalingrado sono passati 18 mesi e quindi chi intende aggredire come stanno facendo la Federazione Russa farà la fine di Napoleone, farà la fine di Hitler. Ecco, questo è, dopo si impiegano un mese, due mesi, tre mesi, questo è gravissimo perché in questi mesi ci saranno migliaia e migliaia e migliaia di morti e questi tutta migliaia di morti andranno sulla coscienza di chi non ha accettato gli accordi già firmati. Vi saluto, arrivederci a tutti quanti.